Allora, ti abbiamo contattato per chiederti di commentare appunto alcune notizie che sono uscite in base ai dati contenuti nell'ultimo rapporto annuale SPRAR, che è stato pubblicato il 26 giugno, all'interno del quale appunto vengono smontati alcuni dei luoghi comuni sul sistema di accoglienza italiano e in particolare il fatto che il 70% dei migranti a cui veniva, a cui dalle commissioni territoriali negavano il riconoscimento del diritto di asilo, in appello vinceva, diciamo, le cause e quindi veniva loro riconosciuto questo diritto, ma attualmente appunto il governo Gentiloni ha cancellato la possibilità di ricorrere in appello, quindi di fatto negando questo diritto costituzionale. Volevamo appunto chiederti un commento su questa questione.
Sì, esatto. Io non so se prima nella rassegna stampa che avete fatto avete parlato nello specifico di questo rapporto dello SPRAR. Prima di tutto lo SPRAR che cos'è lo SPRAR? È il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che dovrebbe essere quel sistema che si occupa di coloro che fanno le richieste asilo, e sarebbe quel sistema che dovrebbe inviare questi ragazzi nelle varie province d'Italia. Dovrebbe essere il sistema della diffusione dei richiedenti asilo in tutta Italia presso piccole strutture che possono occuparsi in maniera più completa delle esigenze di questi stranieri che, ovviamente, come ben sapete, arrivano qua senza avere nulla, senza avere soldi, senza avere documenti, e dopo aver affrontato un viaggio per arrivare in Italia che direi assurdo, è abbastanza poco. In realtà poi questo sistema, che dovrebbe essere la norma, è un sistema che non viene seguito dallo Stato italiano. È una delle tante cose che lo Stato italiano non segue in relazione alla questione dei richiedenti asilo, ma quasi la maggior parte degli stranieri viene ancora collocata nei CAS, che sono i vecchi CAR, che sono dei centri praticamente di detenzione amministrativa, dove questi stranieri vengono parcheggiati senza fare nulla per tutto il giorno, con delle limitazioni anche della libertà personale. Questo è il primo aspetto critico della situazione italiana per quanto riguarda il sistema dei rifugiati. Comunque, a prescindere da questo, nel rapporto effettivamente si critica il decreto Minniti, che poi non è più un decreto perché poi è stato approvato ad aprile dal nostro Parlamento, che ha abolito il secondo grado di giudizio per coloro che avevano proposto domanda di asilo e la commissione territoriale l'aveva rifiutata. Vi è una critica molto forte che viene da una semplice considerazione numerica. Sono stati analizzati il numero dei richiedenti asilo che erano in questo circuito SPRAR, e si è visto che gran parte di coloro che proponevano ricorso contro la decisione della commissione territoriale di rigetto della richiesta d'asilo, questi ricorsi da parte della giustizia italiana, della magistratura, in gran parte venivano accolti. Tu dicevi prima del 70%, ma già una prima parte dei ricorsi veniva accolto da parte del tribunale, che c'era già un 50% dei ricorsi in tribunale che trovavano accoglimento, e di quelli che impugnavano poi l'eventuale rigetto del tribunale si è visto che addirittura il 70% di queste richieste poi trovava conferma, cioè trovava riforma in appello con concessione di uno status di rifugiato per questi richiedenti asilo. Quindi la modifica che è stata fatta dal decreto Minniti è evidente, ma già si sapeva, va a colpire in maniera concreta i richiedenti asilo.
Sì, è molto chiaro quello appunto che hai detto. Tra l'altro leggiamo uno stralcio appunto di questo articolo che avevamo trovato su Altra Economia a firma di Duccio Facchini del 27 giugno, appunto proprio in merito a questa questione. Si leggeva uno stralcio di intervista a Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, vicepresidente dell'ASGI, che diceva appunto: i risultati dell'indagine dimostrano una gravissima carenza del procedimento di decisione in sede amministrativa, la mancanza di competenze emerge in maniera netta ed è chiara la ragione del contenzioso e viene
è assolutamente così. Il problema non era di limitare le possibilità di ricorrere in giudizio, che poi sono delle garanzie di livello costituzionale, quindi tra l'altro ci sono dei profili di legittimità costituzionale di questa riforma. Il problema era a monte, era riformare il sistema della commissione territoriale, che come dici tu è quell'organo amministrativo che in prima istanza deve decidere sulla ammissibilità della domanda del richiedente asilo.
Sì, infatti
sono
appunto
commissioni che non funzionano, con una tempistica lunghissima. Adesso semplicemente col decreto Minniti si è previsto di aumentare il numero di persone che dovranno occuparsi di questa commissione, ma non è stata mutata la composizione, che rimane in gran parte formata da personale del Ministero dell'Interno. Insomma, questo era il punto su cui al limite dover intervenire per snellire le procedure. In realtà il decreto Minniti ha fatto tutt'altro, perché ha ampliato i poteri di decisione della commissione territoriale, ha aumentato ancora i tempi di durata della fase di richiesta asilo durante questa commissione territoriale, perché è stato previsto un sistema di videoregistrazione dell'audizione dello straniero. Insomma, ha complicato ulteriormente quella fase, ma non dando garanzie ulteriori ai richiedenti asilo.
Infatti la stragrande maggioranza delle commissioni sarebbero sostanzialmente illegali per come sono costituite. Non dovrebbero esserci quattro elementi, tra cui anche un mediatore, e normalmente c'è una persona che esamina.
Sì, normalmente c'è una persona che esamina, formalmente è composta da due dipendenti, diciamo, del Ministero dell'Interno. Ci dovrebbe essere un rappresentante della commissione dei rifugiati, e poi c'è il mediatore culturale. Però è una commissione che al momento non funziona. Io non penso che potrebbe funzionare anche con la riforma che è stata studiata dal decreto Minniti. È anche quella modifica che è stata fatta alla commissione territoriale, con questa presunta garanzia di registrare il colloquio del rifugiato, non ha tanto senso. Serve solo per poi limitare ulteriormente la possibilità di avere un giudizio davanti alla magistratura più completo, perché non solo è stato abolito il grado di appello, ma è stato anche limitato le garanzie in fase di giudizio di primo grado, perché adesso lo straniero non può più essere ascoltato dal tribunale. La procedura di ricorso e di decisione del tribunale in primo grado è stata ampiamente semplificata. Non è più prevista l'audizione, il procedimento si svolge in camera di consiglio. Diciamo che si tratta di un procedimento cartolare per iscritto, quindi senza un contatto diretto tra lo straniero e il giudice che deve decidere il ricorso. Quindi sono delle gravi limitazioni, sia in appello, che ovviamente quello non c'è più, ma anche nel giudizio di primo grado.
Certo, in tutto questo appunto appare quanto mai, come dire, grottesca questa cosa dell'assunzione, come ricordavi appunto tu, di 250 nuove figure altamente specializzate per integrare queste commissioni territoriali.
Sì, è un concetto molto, molto vago, non sono, perché poi viene tutto demandato a regolamenti che non sono ancora stati emanati, quali sono queste competenze che devono essere valutati, come saranno assegnati questi 250 posti, e nel frattempo cosa si fa? Le commissioni territoriali continuano ad agire come stanno agendo adesso? Insomma, mi sembra anche che poi ci sia un ritardo nell'applicazione stessa di questo decreto. Tra l'altro, tra un po', adesso formalmente vi è ancora la possibilità di ricorrere in appello, ma mi sembra che da metà agosto la riforma entrerà in vigore, ma non mi sembra che comunque l'apparato amministrativo sia stato approntato per rispettare queste nuove norme. Insomma, mi sembra tutto un pasticcio al momento.
Sì, una cosa forse un pochino diversa che mi viene in mente, vedendo ieri quello che è riuscito a dire Macron, cioè i criteri che poi dovrebbe seguire questa commissione per consentire di avere il permesso, sarebbero poi quelli appunto di Macron, per cui se uno è un migrante economico, viene estradato, buttato di nuovo indietro nel suo paese, oppure ci sono dei criteri un pochino più elastici che riescono a...
Diciamo che quello che ha detto Macron non è sbagliato, purtroppo. Effettivamente lo status di rifugiato, sia che la protezione sussidiaria, è collegata comunque a un aspetto di protezione umanitaria, quindi o per casi di guerra o calamità internazionale, comunque situazioni che in qualche modo riguardano un pericolo per il soggetto che fa la richiesta di un suo eventuale ritorno in patria. Quindi non viene valutato l'aspetto della questione economica del migrante economico. Abbiamo avuto qualche isolato provvedimento del Tribunale, in particolare mi sembra uno proprio del Tribunale di Milano, che ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un migrante economico. Era stato un provvedimento rivoluzionario che però poi non ha avuto seguito nella nostra
giurisprudenza. Non ha fatto legislatura.
Purtroppo il problema del migrante economico è totalmente lasciato a se stesso, che poi in realtà è una differenza veramente speciosa, no?
Certo. No, ma infatti da un punto di vista, cioè, è una questione diciamo fondamentalmente estremamente politica, perché voglio dire, su questa diciamo...
per me il reale problema è quello del migrante economico.
Certo. No, dico, si fonde, c'è questa dicotomia fondamentalmente volta a filtrare appunto i corpi che possono entrare, ma come ben sappiamo appunto le persone che si muovono per motivi economici.
Il problema è che, certo,
sì, che possono stare sul territorio in maniera non illegalizzata.
La migrazione ha un profilo soprattutto economico, quello dei rifugiati e richiedenti asilo è una cosa sussidiaria legata a dei fenomeni contingenti. Il problema è quello della migrazione economica. La migrazione da sempre è stata economica.
Certo.
E su questo aspetto l'Italia, ma tutta l'Europa, non ha mai cercato alcuna soluzione.
Pur essendo colpevoli attraverso colonialismi vari nei paesi.
Esatto.
E pur utilizzando questa migrazione alla bisogna, nel senso che poi in realtà le varie legislazioni, cioè sui lavoratori ad esempio stagionali, su una serie di cose sono intervenuti per come dire.
Ma sì, c'è il decreto flussi, ma sono tutte cose che non risolvono il problema. Un migrante, tra virgolette, economico, non ha alcuna possibilità di entrare in Italia o di un altro paese europeo, gli è vietato. E se entra in Italia deve essere cacciato. Questo è il punto, è questo che bisogna risolvere.
No,
adesso
certo.
È stata fatta una proposta di legge abbastanza interessante, stanno raccogliendo le firme, il Partito Radicale e varie associazioni che invece collegare, in qualche modo rilasciare il permesso di soggiorno anche ai migranti economici, che in qualche modo dimostri di avere un qualche collegamento con il territorio, un'attività lavorativa, la possibilità di avere un lavoro. Questo è il meccanismo che bisogna fare.
No, ciò che intendevo è che ovviamente in stati, cioè in particolare ad esempio come l'Italia, dove voglio dire anche l'economia sommersa ha una percentuale di incidenza enorme, no? Sul fatturato nazionale, è ovvio che c'è questa idea anche, no, di cacciare i migranti che sono presenti sul territorio in maniera illegalizzata. In realtà è molto ipocrita, perché poi queste stesse persone vengono spessissimo utilizzate, come dire, come manodopera sotto costo all'interno dell'economia, fondamentalmente. Quindi c'è anche tutto un aspetto di sfruttamento legato a questa questione sul territorio nazionale. Poi i proclami di cacciarli dal territorio sono altra cosa, vengono usati.
Ma certo che vengono usati, perché non possono essere cacciati, c'è l'interesse di tutti a mantenere anche una manodopera clandestina che possa essere sottopagata e non avere alcun diritto.
Esatto. E in tutto questo ti vorrei ancora chiedere un commento, se hai seguito appunto a proposito di Macron, di vertici tra questi capi di Stato, sulla questione del blocco portuale su cui sta ragionando il governo per gestire questa emergenza migranti.
Sembra una cosa piuttosto assurdo che sia poi vietata da tutte le leggi internazionali, che quindi sia una cosa impensabile da fare, ma che il solo dirlo dovrebbe provocare una rivoluzione da parte di tutti noi. Ma a prescindere da questo, il problema principale è che non c'è un'urgenza sul fenomeno migratorio sulle coste italiane. È sempre la stessa situazione che si verifica ogni anno all'inizio, una tarda primavera, estate, aumenta il flusso dei barconi che vengono in Italia, ma i numeri sono sempre gli stessi da tutti gli anni, non c'è una vera emergenza. Certo. L'unica emergenza c'è stata nel 2015 in Grecia con i richiedenti asilo con le persone che scappavano dalla Siria. C'è stato quel milioni e milioni di persone che si sono trovate accalcate in quella frontiera tra la Grecia e la Turchia. Quello è stato l'unico fenomeno vero, importante, migratorio degli ultimi anni. Quello che si verifica ogni anno in Italia è una cosa strutturale ed è colpa dell'Italia che non lo sa gestire e che usa questo spauracchio con la comunità europea per chiedere ulteriori fondi, e lo fa ogni anno. Questa è la reale situazione.
Si fa parte del PIL praticamente.
Ma sì, assolutamente sì.
Senti, grazie mille del tuo intervento, assolutamente
grazie
chiaro e molto condivisibile, e a risentirci prossimamente. No, ma giustamente polemico.
Completamente d'accordo.
Va bene.
Buona giornata. Ciao,
grazie. Ciao.
E nel